eccoci tornati perché è un pochino di tempo effettivamente che Antitesi non andava in diretta e anche non era disponibile come podcast secondo i tempi a cui eravamo abituati. Questo perché il sottoscritto, la componente, diciamo così, romana di Antitesi è stato travolto dai vortici dell'organizzazione comunicativa della Globa sulla Fruttiglia, di cui parleremo comunque oggi. E vabbè, bando alle ciance, salutiamo Gabriele Busti. Ciao Gabriele.
Ciao Ale, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. La componente umbro-viterbese di Antitesi invece è sempre pronta al cazzeggio argomentato e all'indignazione random, come sempre da tradizione di questi nostri colloqui.
Va bene, ma li riprendiamo, anzi abbiamo tanti spunti interessanti da così da commentare insieme. Io più per un mio sfogo personal, politico, professionale che altro, vorrei attirare la tua attenzione, già l'abbiamo fatto in realtà, perché noi sembra sempre che ci vediamo qui, ci incrociamo qui in diretta o senza alcun tipo di invece no, c'è una preparazione faticosa e sudata di ogni puntata di Antitesi. Insomma, io stamattina stavo leggendo, così facevo un po' di rassegna stampa come sempre faccio prima di appunto entrare nel merito, no? Con te o in altri contenitori, e leggo due cose che poi vanno. Parliamo di informazione, Gabriele, te l'anticipo, parliamo un po' di informazione, ti coinvolgo sul tema di informazione anche perché tu fai informazione, la fai attraverso le tue piattaforme social, la fai qui dentro con Antitesi, la fai quando comunque scrivi in Superlunaria, quindi diciamo che ecco, puoi capire bene la mia frustrazione quando ti racconto queste due cose. La prima clamorosa, oggi apro l'home page del Corriere della Sera, Corriere.it, e fra i vari titoli vedo un articolo che riporta il commento di Massimo D'Alema, che sappiamo aver partecipato, insomma quando è andato in Cina, a Pechino, ha partecipato alla grande celebrazione cinese con parata militare, eccetera. C'era, quindi ha visto Putin e dice di essere rimasto impressionato dalle condizioni di Putin, in senso ovviamente deteriore, c'erano due persone a sostenerlo. Ma questo mi interessa relativamente, mi interessa come viene introdotto l'articolo. Sono rimasto impressionato dalle condizioni di Vladimir Putin, virgolettato, no? L'articolista, il redattore giustamente cita la dichiarazione e poi scrive su di suo pugno: ciclicamente si sono sparse le voci più disparate sullo stato di salute del presidente russo, tutte smentite dal Cremlino. Visto da vicino però, il dittatore comunista deve aver dato a Massimo D'Alema la sensazione che non fosse per nulla in forma. Tu sei anche un professore, anzi soprattutto forse sei un professore, non c'è dubbio che questa frase sintatticamente indichi che il dittatore comunista è Vladimir Putin, giusto?
Assolutamente. Assolutamente.
Nell'intenzione del...
Non c'è proprio possibilità di equivoco. Dittatore comunista, okay, Vladimir Putin è un dittatore comunista perché l'italiano di classe media, lettore del Corriere della Sera, deve assolutamente avere il perimetro cognitivo riprogrammato all'evenienza, e adesso noi dobbiamo vedere che Vladimir Putin è un leader comunista. Chissà Zyuganov a questo punto a quale fazione politica può appartenere, dopo aver visto praticamente per decenni limitata la sua azione politica, incarcerati tutti i dirigenti, tra l'altro, dell'unico partito comunista che rimane in Russia. Ma lascio a te, diciamo, di proseguire.
Qui professionalmente, secondo me, è proprio da... Io, sai, mai augurare il male professionale a nessuno, sarebbe da prendere, se fosse un errore, ma forse non è del tutto un errore, quello che ha fatto il pezzo, prenderlo per la collottola e dirgli: ok, adesso tu prendi questo scopettone e datti da fare nel corridoio della redazione cronaca di Roma. A parte le battute, allora, cioè...
Incredibile.
Se l'avesse scritto un ragazzino di 15 anni in un tema, forse tu gli avresti anche messo l'errore, perché non puoi definire Putin. Innanzitutto, la Russia non è un paese, non è un stato comunista. L'Unione Sovietica è finita oltre 30 anni fa. Ok, uno, quindi comunista dove? Due, comunque Vladimir Putin, per quello che è il suo profilo politico, per il partito che intorno a lui si è formato e per le indicazioni, l'indirizzo forte che ha dato al suo paese, è tutto fuorché comunista, è tutto fuorché comunista. Ma poi anche la parola dittatore, che è molto bello usare, soprattutto perché uno vuole in qualche modo, come tu dici giustamente, cognitivamente assimilare il più possibile la Russia alla Cina e al mondo altro, che tra l'altro, certo, in una divisione che esatto, funzionava quando c'era la guerra fredda, adesso non so, ma dittatore, il dittatore tecnicamente è una guida totalitaria di una nazione, che è tale dopo aver eliminato le elezioni. E quindi Putin, per carità, uno può dire tutto quello che vuole sulla libertà reale, però Putin partecipa alle elezioni e le vince. Quindi io non dico che uno politicamente non possa esprimere un giudizio, ma tecnicamente su un giornale, su una testata giornalistica nazionale, tu non puoi scrivere che Putin è un dittatore comunista, perché o sei ignorante come la famosa scarpa vecchia, o sei in grave malafede. Allora, secondo me, ci sono entrambe le componenti: l'ignoranza crassa di una categoria giornalistica sicuramente vessata da precariato e da strapotere degli editori, da ricatti editoriali, che quindi perde di qualità e di valore e quindi scrive delle cazzate in quanto tali, e poi c'è anche il pezzo della malafede editoriale, dell'indirizzo editoriale. Che ne pensi?
Io penso che il primo grave danno di queste questioni sia che ci costringono addirittura a prenderli sul serio, a questi stercorari, che sicuramente pagano i precari pochissimo e hanno una deontologia professionale che sta veramente sul fondo sul fondo di una scarpa. Questa è la prima questione, perché chiaramente poi la malafede c'è, perché tu hai parlato appunto di un immaginario di guerra fredda. Noi stiamo a Rocky 4. Siamo davvero a Rocky 4,
bravissimo,
ovvero no, a quell'episodio della grande saga di Rocky che parte con la meraviglia del primo film, che è veramente a modestissimo avviso un capolavoro, e poi finisce a Rocky 4, che è ugualmente forse un capolavoro, in cui però la comicità involontaria fa anche una grande parte. Insomma, si capiva che il livello della questione era molto abbassato, che si dava anche una visione della percezione dello spettatore abbastanza netta, ecco, di qui e di là, quello è l'impero del male e lì ci sono i dittatori e i comunisti, evidentemente. Cioè, noi dobbiamo prendere sul serio, secondo me, il fatto che questa è la ricostituzione di un immaginario che serve al potere per poter farci digerire tutte le cose che vediamo. Lì c'è l'impero del male, i dittatori comunisti contro il mondo libero, a pesar del fatto che appunto Vladimir Putin ha dato una stretta alle sue oligarchie solamente negli ultimi 5-6 anni di una reggenza politica che ormai ventennale, che ovviamente fa ridere solo a pensarlo, perché la Russia è un paese liberale e liberista che nella sua prima fase di sviluppo ha concesso all'imprenditoria, alla grande imprenditoria dei gerenti del gas e dei grandi oligarchi, ha concesso fondamentalmente di tutto. Stiamo parlando di un liberismo più che berlusconiano per almeno due terzi dell'attività politica di Putin, e solo ultimamente si è riprogrammata, diciamo, in una specie di protezionismo comunitario volto alla strutturazione di una diciamo di uno Stato che potesse reggere lo sforzo bellico, ad esempio, che stiamo vedendo oggi. Ma insomma, ecco il problema, che ci costringono a parlare sul serio di alcune questioni. Putin comunista, con il legame così profondo con la Chiesa ortodossa che il suo partito ha, fa veramente ridere. Per quanto riguarda il dittatore, se da un lato le percentuali schiaccianti delle vittorie che ottiene alle elezioni ci fanno comunque ci mettono un minimo di disagio, dall'altro lato gli osservatori internazionali che hanno visto le elezioni hanno certificato che sono state elezioni non dissimili da quelle che noi viviamo. Quindi questo è solo per il dato basico, insomma. Dopodiché capire la Russia e quello che succede lì è sempre più difficile, io credo che sia anche quasi impossibile, perché è evidente che gli schemi mentali della nostra società non riescono a fondo a capirlo, ecco, perché poi da una parte insomma abbiamo un clima di generale simpatia per la Russia che viaggia sotto traccia e tocca sia qualche l'elettorato di destra e di sinistra, ma di cui oggi non si può parlare, anche perché praticamente Trump ha fatto l'ultima capriola. E ormai tu che dici di questa questione? Sembra che il contorno, almeno per oggi, insomma, almeno ad oggi, non per oggi, ad oggi sia un contorno in cui la spaccatura geopolitica è rafforzata e con tanto di droni scoppiettanti nei nostri cieli e insomma, l'epilogo sembra quasi scritto.
Guarda,
non ci sarà una risoluzione. Sembra.
Siamo di fronte a una sovrastrutturazione di elementi di complessità spaventosa, perché parto dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera è uno degli strumenti della vulgata bellicista che sta spingendo fortissimo. Non so fino a quanto riesca a permeare però i convincimenti della popolazione, anche semplicemente perché la maggior parte della popolazione italiana non li legge i giornali, quindi
certo.
Non so, però è chiaro, cioè io ho letto gli articoli, io faccio sempre questa premessa per chiarire, io sono molto distante dall'apprezzare qualsiasi cosa della politica di Vladimir Putin e della leadership attuale russa, che come tu giustamente dici è sempre Vladimir Putin da 20 anni, quindi questo lo voglio chiarire, però onestamente leggere come sono state raccontate le chiamare infiltrazioni di droni, presumibilmente, ma forse neanche presumibilmente russi, perché io non ho letto un articolo, e l'ho cercato tanto, che dicesse in maniera incontrovertibile che quei droni che hanno, ne so, bloccato il traffico aereo sull'aeroporto della Danimarca, o che sono, fossero, non parlo di quelli in Polonia, parlo di quelli degli ultimi, non c'è scritto da nessuna parte. Addirittura ci sono state delle dichiarazioni da parte di istituzioni, figure istituzionali di alto livello danesi, che escludevano, a un certo punto ho letto, le responsabilità russe. Quindi diciamo che questo continuo tenere alta la tensione raccontando di queste infiltrazioni, come sullo sconfinamento degli aerei militari russi nel Mar Baltico, è una cosa che certo. Poi ho letto, mi sono informato, succede spessissimo.
Succede
spessissimo da ambo le parti.
Il traffico aereo che c'è sopra i nostri cieli, basta solo vedere qualche grafico per accapponarci la pelle, ma di cosa stiamo parlando?
Ecco, e invece lì la lettura che è stata offerta al pubblico è stata quella di un continuo test russo delle capacità di reazione della NATO, come se Putin e la Russia, che oggettivamente per vari motivi non riescono ad avere ragione dell'esercito ucraino da 2 anni e mezzo, impiegando comunque tante risorse, pare, perché abbiano veramente nella mente l'intenzione di sviluppare un impegno bellico di larga, di enorme, cioè neanche le forze messe in campo per respingere la Wehrmacht hitleriana nella Seconda Guerra Mondiale basterebbe ad oggi per effettivamente invadere l'Europa, come di fatto, no? Perché questo, Gabriele, è il messaggio sotteso. Questa cosa qui già mi pare incredibile, partendo proprio
siamo
da quello
alla follia, siamo completamente alla follia.
A questo si aggiunge...
Siamo peggio che alla follia, secondo me siamo alla rana bollita, perché il problema è questo, cioè questa secondo me è una tecnica nemmeno troppo sofisticata con cui la popolazione si abitua a questo clima di emergenza permanente e quindi si digeriscono tutti i provvedimenti infami che abbiamo preso di distruzione del nostro stato sociale e della nostra tenuta e della nostra tenuta industriale per andare dietro a questa situazione.
Io, ma secondo te,
mi dispiace, voglio essere tranchant, perché qui l'alternativa è tra problematizzare troppo perché oppure diventare troppo reattivi, troppo diretti, troppo sciatti, troppo imprecisi nel leggere la realtà e quindi troppo avventuristici. Però insomma, ma di cosa stiamo parlando? Non c'è nessun senso. La Russia ha 140 milioni di abitanti, non ha nessun bisogno di invadere Europa, di aumentare spazio. La frattura geopolitica della guerra d'Ucraina è una frattura lancinante, che ha una storia particolare, ventennale, che siamo stati che abbiamo cercato di ricostruire con la massima cribbia, perché chiaramente ne dipendeva il nostro destino, e che oggi, ad oggi, è anche abbastanza penetrata dentro la società. Perché gli italiani tendenzialmente non sono così, non hanno grande simpatia per Putin nella maggioranza, però non credono più nemmeno alla vulgata di 3 anni fa, a questa dicotomia tra il bene e il male del mondo libero, che noi dobbiamo distruggere tutto e quindi impegnare il nostro tutta la nostra dimensione esistenziale presente e forse futura in questa situazione. Questa è la realtà, cioè siamo alla follia, stanno tenendo in piedi, diciamo, hanno trovato la scusa con questi droni di mantenere l'attenzione costante e di intanto però ecco i miliardi di miliardi del riarmo sono stati stanziati e l'allineamento è totale, insomma il 14 agosto quando Putin e Trump si sono incontrati in quel meeting abbastanza grottesco a cui è seguito quella serie di riunioni ancora più grottesche con i politici europei, sembravano andare in una direzione e oggi a un mese di distanza, dimmelo tu, sembrano che le cose siano andate completamente diverse.
Guarda, allora qui entriamo in un discorso ancora più complesso. È difficile fare questa antitesi, Gabriele, ma chi ce l'ha fatto fare?
Potremmo, è difficilissimo.
Potremmo fare un bel format sulla Juve, su Tudor che deve fare il 4-3-3. Vabbè, allora, quello lo faremo comunque, faremo anche quello. Allora, qui il problema è che questa situazione così complessa viene ancor più resa complessa dalla presenza oltreoceano di una leadership totalmente inaffidabile dal punto di vista della, quantomeno della capacità di previsione.
Certo,
di quello che può succedere.
Dobbiamo essere d'accordo, perché tutto quello che aveva detto che avrebbe fatto non gli sta venendo bene a questo tizio. E quindi non sappiamo nemmeno quali sono gli ostacoli che hanno fatto. Insomma, una visita come quella che Trump ha fatto la settimana scorsa in Inghilterra è una visita che certifica fondamentalmente un netto fallimento della sua cosa. Poi che cosa c'è dietro io non lo so, quali resistenze ha trovato io non riesco a capirlo. Ha strappato agli europei delle condizioni infami dal punto di vista dei dazi e dal punto di vista del finanziamento del riarmo, perché dobbiamo comprare le sue armi, e però questa cosa l'ha dovuta pagare con un riallineamento ideologico che quindi che lascia proprio presagire che invece la frattura della guerra d'Ucraina non finirà, non ci sarà, anche perché altrimenti non ci sarebbe motivo per cui noi impegnassimo tutti questi soldi e distruggessimo tutto il nostro stato sociale per questo. E quindi e in più, adesso te la dico io, anche sulla questione palestinese le cose stanno cambiando velocemente, e per carità, chi il sottoscritto non riesce a capire qual quale sia la direzione di fondo reale, ma credo che nessuno di noi riesca a capirlo in questa post-democrazia in cui fondamentalmente le cose sono diventate talmente complesse che l'opinione popolare non ha veramente possibilità di, né di accesso né di altro. Tu che ne dici?
Guarda, io ti dico questo, io penso che Trump, Donald Trump e la sua, il suo establishment, la sua amministrazione, che lui stavolta si è scelto per bene.
Sì.
Ok, certo. Perché è molto diverso il Trump del 2025 dal Trump del 2016, del 2017, certo. 16, 19, 20, sì, 2017, molto certo. Diverso, molto diverso. No, su questo siamo d'accordo. E secondo me non è che lui sia una sorta di Joker pazzo che si sveglia la mattina a un'idea, lui sta cercando il modo migliore per fare al massimo, per dare al massimo al suo progetto, che tra l'altro è perfettamente espresso nel Project 2025. C'è anche un sito, un tracker, cioè Trump quello che vuole fare lo ha scritto punto per punto. Ecco perché io quello che l'ho scoperto recentemente, questo Gabriele, quello quando la gente dice sono rimasto senza parole, non mi aspettavo che Trump facesse questo, in realtà è tutto scritto. Rispetto alla politica estera, lui certamente vuole trovare la strada migliore per mantenere un'egemonia il quanto più possibile, diciamo, ampia degli Stati Uniti, e per farlo si adatta a quelle che sono le situazioni così come gli si manifestano davanti. Io non ho altra spiegazione razionale, Gabriele, perché sì. L'altra sarebbe il Joker di Batman, capito? Cioè ho queste due strade, o il Joker di Batman la demenza senile diversa, certo, da quella di Biden, oppure questa mia lettura. E quindi,
guarda, sicuramente lui non si muove in un contesto lineare, il mondo, il contesto che è intorno è un contesto non lineare, è un contesto che ha a che vedere con le questioni interne. Qualcuno ha cominciato a buttare dentro l'uccisione di Kirk anche come spiegazione dei fermenti internazionali, dei cambiamenti di linea o di tono o di... Io non mi ci arrischio, non mi ci rimetto dentro questa questione, perché è chiaro che veramente siamo nella impossibilità totale di capire le cose. Certo, questa cosa qui, il tabellino di marcia, insomma, sembra rispettato. Ti dico solo che, certo, ingenuo io a commettere speranza nelle parole di Trump quando lui disse che entro un mese dalla mia elezione la guerra di Ucraina sarà finita. Io credevo che comunque la patata bollente ce la lasciasse in mano a noi europei, ma speravo, no, io credo come tutti, perché non da intellettuale, né da pensatore, né da scrittore, né da professore, né da un cavolo, perché sono un uomo come tutti, speravo che l'escalation si fermasse, ecco, e invece questa cosa non c'è.
No, non c'è per niente, anzi addirittura l'escalation mi pare che si stia incrementando, perché se lui lascia la patata bollente dal punto di vista della gestione e copertura militare all'Europa, e i leader europei sono questi, sostanzialmente anzi, rispetto alla questione ucraina,
bolla Starmer, che è un personaggio che veramente a livello mio personale mi dà una repellenza ogni volta che parla, dice cose orribili, oscene, al punto che io mi chiedo com'è possibile che gli inglesi siano arrivati a questo livello, e non che quello prima di lui fosse meglio, perché insomma sappiamo tutti che ha fatto, cosa ha fatto Boris Johnson e quei due predecessori, successori che ha avuto dopo il suo crollo politico, insomma, quindi per carità è proprio una questione sistemica.
È una questione sistemica che però vede la Gran Bretagna furbescamente giocare su due tavoli, il tavolo europeo in funzione antirussa, non so per quali interessi, ma probabilmente ci sono degli interessi, ma anche quella del migliore amico di Trump, nonostante diciamo la guida politica dovrebbe essere divergente. Tant'è vero che quando Trump è stato lì accolto dai sovrani d'Inghilterra come se fosse egli stesso un sovrano, e poi ha parlato con Starmer, lui non è che ha lanciato i suoi classici anatemi da da matto, ha detto:
No,
ma
no,
non siamo
infatti.
d'accordo sul riconoscimento della Palestina, per il resto tutto bene sostanzialmente. Che poi possa cambiare idea dopo domani. Il problema è che l'Europa, riguardo la questione, diciamo, della
Dimmi se
guerra.
sbaglio, ma in Inghilterra solo da poco le bandiere della Palestina sono tollerate. Cioè, io sapevo di un anno fa, insomma, di incidenti alle manifestazioni, hai visto come usano la polizia gli inglesi,
Ci
no?
andavi in galera se sventolavi la bandiera
Ecco,
della Palestina, come in
ecco.
Germania. No, ma la questione è questa, che la mia impressione, poi non so che ne pensi tu, ma sulla questione della guerra russo-ucraina e tutto quello che comporta, quindi anche la legittimazione di politiche di riarmo che vanno a pompare liquidità in asset industriali che stanno boccheggiando, vedi le industrie pesanti tedesche,
Certo.
la trazione europea è condivisa fra Germania, Inghilterra, la Francia, secondo me un po' meno perché Macron ha troppi problemi interni a cui pensare in questo momento, e i paesi baltici e la Polonia, no? E
Certo.
questo è il problema, che naturalmente vedono più i paesi baltici che la Polonia, perché in Polonia c'è anche una base popolare che sta emergendo, che non è tanto così
Certo.
d'accordo, però che ovviamente i paesi baltici vedono la Russia con il fumo negli occhi, c'è un odio storico che può essere anche giustificato. Adesso non entro nel merito, perché allora voglio dire, noi che dovremmo
No, appunto. Lasciamo a
dovremmo
tavoli più
prendercela,
profondo
dovremmo
quanto vuoi, ma
prendercela
stiamo
ancora
parlando di paesi,
con i cartaginesi, cioè,
ecco,
voglio dire, nel senso, ecco.
di pochissimi milioni di abitanti che, cioè, non, insomma, il ruolo politico che hanno questi paesi oggi è stato strumentale, non è che se lo sono preso, gliel'abbiamo concesso. Gliel'abbiamo concesso. Parliamo di gente che è entrata nell'Unione Europea quando? Almeno 10 anni fa. Cioè che non ha nessuna base storica, no, profonda nell'interrelazione con le nazioni europee, quelle più importanti. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè noi stiamo distruggendo il nostro futuro andando dietro ai baltici? Nessun problema contro i baltici, li capisco e non so. È tutto quello che vuoi, non è che non sto certo facendo dello sciovinismo becero contro nessuno, non è proprio la mia intenzione, ma per quale motivo? Cioè, no? Per quale motivo noi altri abbiamo rovinato la nostra politica energetica per andare vicino ai Baltici? È chiaro che è strumentale tutto, i Baltici sono stati messi ai vertici delle istituzioni europee perché proprio loro potevano incarnare la linea che in ambito europeo si voleva dare. Non so se tu sei d'accordo con
Sì,
questo, ma insomma,
ma
a
sono
me
d'accordo.
pare evidente questo.
Sì, ma è un meccanismo evidente. No, aggiungo questo, poi passiamo, cioè, prima di salutarci voglio coinvolgerti in un argomento che so che ti fa, che ti accende, un nome che ti accende. Il problema è che comunque vada ma neanche per.
Lasciami, scusa, scusa un attimo adesso, prima che mi dia, dai quest'altro nome che mi accende, volevo dire, lo abbiamo lasciato così, io però un salutino al leader massimo, Massimo D'Alema, che in 2 anni di governo è riuscito a privatizzare sia Telecom
Ma
che le
certo.
autostrade ai Benetton, glielo farei perché insomma è uno dei nostri grandi miti della nostra infanzia,
Mamma
avevamo
mia.
una grande fiducia in Massimo D'Alema, avrebbe risollevato le sorti del socialismo italiano e internazionale. Insomma, ce lo ricordiamo tutti, no, Belgrado sommersa da 3.000 bombe in un qualche ora, partendo dalle nostre basi e con il nostro incondizionato sostegno. Quindi, prima di partire, insomma, siamo felici che Massimo abbia, diciamo così, grande sensibilità per la salute, del leader comunista Vladimir Putin, però, insomma, un caro saluto anche per quello che ha fatto, nella sua piena maturità. Io lo farei, ecco, tu che dici?
Io mi unisco al saluto e ringrazio tutte le varie divinità che hanno fatto in modo che lui non abbia proprio più alcun tipo, per quello che riguarda almeno ruoli, diciamo, istituzionali ufficiali, abbia alcun tipo di ruolo in questo paese, perché veramente non riesco a dire meglio la Schlein di lui, perché mi viene fatica, però che ti devo dire, amico mio?
Ma sai che lì è il problema dell'intelligenza, che sia una persona intelligente, colta, che dica cose anche sensate, anche quando urticanti, ma è un aggravante,
È un
no? Io sono
aggravante, perché questo tipo di
propenso a
preparazione.
perdonare gli
Esatto.
imbecilli perché sono tali, no, perdonare, no, insomma, no, valutare gli imbecilli sono tali. La dose di arrivismo che questo tizio ha messo dentro la sua carriera politica partendo dalla fine degli anni 70 il ruolo che hanno avuto questi due con Berlinguer, che, no, a cui portavano l'acqua con le orecchie da una parte, mentre che invidiavano Craxi che flirtava con le aziende, e finalmente loro non vedevano l'ora di prendersi il mondo, e poi lo abbiamo visto dove l'hanno portato il mondo questi qui.
Immagino che l'altro di questi due sia Walter Veltroni.
Esatto, ma certo, sono i gemelli del gol della nostra deriva.
Esatto. E, no, volevo solo dirti questo, poi ti faccio il nome che ti fa felice. Il problema è che la situazione come si sta strutturando in Europa, secondo me, dimmi che ne pensi, è senza via d'uscita per le cosiddette per i ceti deboli o per le classi intermedie, cioè per la maggior parte della gente, riassumendo, perché se scoppia la guerra, ovviamente dobbiamo gestirci una guerra con una potenza nucleare, no? Prima potenza nucleare per numero di testate nucleari che ha a disposizione.
Guarda, sembra che si vada, cioè i scenari che sono stati definiti vadano nella direzione delle nucleari tattiche, che quindi non prevedano diciamo la fine del mondo, perché nel diritto internazionale con le nucleari tattiche non si dovrebbe per forza andare nell'escalation di quelle delle nucleari, quelle che distruggono tutto il mondo.
Ma tu pensi che
perderemo qualche piccola cittadina? Sa che cosa bella avere 20.000 persone, 100.000 persone, no, in simil Dresda, da un giorno all'altro? Chissà chi toccherà.
Quindi non soltanto le grandi città, ma anche i centri più piccoli, quindi non me la rischio solo io a Roma, ma anche tu te la rischi un po'.
È chiaro.
Oppure l'alternativa comunque è quella della devastazione del welfare, perché per evitare la guerra si vis pacem parabellum, e quindi 800 miliardi all'anno andrà a finire così, sto esagerando ovviamente, in finanziamenti all'industria militare, e per la sanità pubblica dovrai pagare anche, non lo so, quando vai dal medico di base per farti fare la ricetta dell'antibiotico, dovrai pagare 50 euro di visita specialistica, probabilmente andrà a finire così.
Esatto.
Concludiamo citando,
senza contare la stretta sulle opinioni, senza contare diciamo le modalità del controllo sociale, che oggi con i mezzi tecnologici di cui siamo in possesso diventeranno terribilmente più invasivi, senza contare il clima della guerra, magari il coprifuoco, insomma, no, senza contare tutte quelle belle questioni di cui abbiamo vissuto anche qualche minima anticipazione negli anni passati, insomma, perché fondamentalmente questa, cioè, dire economia di guerra significa dire società di guerra. Io non riesco a capire come possano farlo, perché veramente le persone o sono indignate e contrarie o sono bellamente inconsapevoli, perché possiamo dirlo, no? C'è una gran parte delle persone italiane che vivono la loro vita più o meno dura, più o meno aspra e faticosa, alternandola appunto tra la durezza del vivere e la rilassatezza del riposo. Non credo che ci siano grandi livelli di consapevolezza di questo. Dimmi tu se tu sei d'accordo.
No, insomma, assolutamente. Non... Anche se, ecco, episodi come questa mobilitazione dal basso per Gaza, che secondo me va oltre il perimetro politico di chi in qualche modo l'ha organizzata,
assolutamente,
mi fa sperare.
Sono d'accordissimo con te.
Comunque, siamo in conclusione, senza incorrere né io né te nella trasmissione della radio nel grave reato di vilipendio, cosa pensi del messaggino del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, questo è il nome che so che ti entusiasma abbastanza, rispetto alla possibilità offerta alla Global Sun Flottiglia di fermarsi a Cipro, dare tutto alla Chiesa sostanzialmente, che avrebbe portato lei i beni di conforto, 300 tonnellate di roba a Gaza, e tornare indietro per evitare problemi. La risposta è stata, l'invito è stato gentilmente inviato al mittente, perché è stato detto: gli scopi fondanti della flottiglia erano portare aiuto a Gaza, ma anche fare un'azione politica che andasse a rompere il blocco illegale che Israele pone nelle acque di Gaza, non dal 7 ottobre, da
No,
molto
da
prima,
20 anni.
esatto. E quindi crea un corridoio umanitario che consente l'arrivo degli aiuti direttamente a Gaza. Oltre al fatto che, non so, ho sentito un intervento di Maria Elena Delia, la portavoce italiana della Coalizione Flottiglia, il messaggio suonerebbe, suona un po' come dire, visto che noi non possiamo barra vogliamo fare nulla per impedire eventualmente a Israele di compiere azioni illegittime e illegali nei vostri confronti, meglio evitare rischi inutili per la vostra bellissima missione. Messaggio, non lo so, no, tu
Ma
commenta, sei tu l'opinionista, io sono il...
guarda, il venerabile presidente Mattarella ha espresso la linea della nostra amabile colonia, e quindi no, con tanti saluti ai nostri amabili gerenti che decidono quello che dobbiamo dire, pensare, fare, come dobbiamo comportarci rispetto al mondo. Questa è la verità. Anche i bambini avevano capito che il problema della flottiglia non è consegnare la consegna degli aiuti umanitari, che esiste, c'è anche quella ovviamente, ma gli aiuti umanitari arrivano anche da tante altre parti, solo che sono tutte condizionate nelle mani di Israele. E noi non abbiamo nemmeno notizie certe. Sì, abbiamo grandi immagini, telecamere, sicuramente alcune notizie, ma l'importante sarebbe arrivare sul campo. Non, cioè, Israele ha detto che vuole fare pulizia etnica di un'intera popolazione e che nessuno deve mettere becco su questo, e quindi non bisogna nemmeno avvicinarlo in questo tentativo, non bisogna andare lì. Ha chiuso le frontiere lì, non è attraversabile. È chiaro che l'azione della flottiglia è quella di contraddire questo punto, e quindi i discorsi di Mattarella sono discorsi, diciamo, di una persona attempata che ha grande preoccupazione per la salute delle persone, e quindi i gerenti della nostra colonia sono un pochino più rasserenati. Io sono un pochino netto su questo, ma insomma, mi stupisco di chi si stupisce, perché dal 2012 in poi il ruolo del Presidente della Repubblica è cambiato. Infatti abbiamo avuto due doppie votazioni in palese contrasto con tutti gli indirizzi dei padri costituenti, che non le hanno vietate esplicitamente, ma avevano parlato nettamente della inadeguatezza di questa soluzione. Perché se sono il rapporto tra il Presidente della Repubblica e l'esecutivo e la politica è troppo diretto, invece questa figura non era stata ingegnerizzata in questo modo.
No.
E da quando è successo questo abbiamo avuto due Presidenti della Repubblica che sono intervenuti in modo pesantissimo nella politica italiana, ma in pesantissimo, e questo è, siamo uno stranissimo aborto di una Repubblica sorvegliata da un presidenzialismo non elettivo.
Tra l'altro, gli unici due presidenti che sono stati rieletti in un
Esatto,
elemento di anomalia, diciamo,
questo è palese,
notevole.
no?
Va bene, va bene. Allora, termina qui questa, diciamo, prima puntata ufficiale, quella insomma, di 2 settimane fa, era un po' l'anticipazione. Questa è la prima puntata ufficiale della seconda stagione di Antitesi, che sarà disponibile ovviamente sempre in podcast sulle piattaforme di Radio Città, sul sito di Radio Città Aperta, sui nostri siti social. Penso che Gabriele farà del suo meglio per diffondere il verbo il più possibile, e la troverete in diretta su radiocittaperta.it il venerdì all'interno del consueto contenitore Talking Loud dalle 18 alle 20, orario variabile, dalle 18 alle 20 voi ascoltate Talking Loud, tanto noi vi diremo sempre un po' prima a che ora c'è Antitesi. Detto questo, Gabriele, ti ringrazio, ti abbraccio fortemente, mi raccomando, fai scorte di beni alimentari, sai, come i prepper, no? Quelli che
Certo,
aspettano,
certo.
una cosa del genere. Tu insomma,
Certo.
puoi muoverti nella campagna umbro-viterbese, puoi creare dei rifugi. Ma guarda, questa cosa mi piace anche un po', no?
Vi invito tutti sul Monte Peglia, che non è un monte molto alto, ma un monte molto impervio per quanto riguarda grandi, grandi capacità, possibilità di nascondigli e di rassicurazioni dal punto di vista nucleare. Quindi ci sono grotte, spelonche, e vedremo, insomma, di fare un bel lavoro. E mi raccomando, Ale, ricordati anche i contanti. L'hai sentita la BCE, che adesso contrordine compagni non bisogna più pagare tutto con le carte elettroniche, ma bisogna fare scorte, perché le crisi sarebbero decisivi. In una crisi sarebbe decisivo avere i contanti.
Mannaggia, io ho messo anche la cosa sullo smartphone, ho messo il pagamento sullo smartphone, sono finito, io sono tra i primi che verrà spassato via dall'onda dell'apocalisse.
È sbagliato.
Ci sentiamo tra una settimana, ti abbraccio.
Ciao, un abbraccio Ale, grazie di tutto e un saluto a tutti coloro che ci ascoltano.